La domenica popolare con i nostrani del Ticino. I prodotti locali di Migros. nostranidelticino.ch.
Il carnevale, fra storia, tradizione e modi di dire, proverbi dialettali e espressioni dialettali, ne parliamo in questa terza parte della Domenica Popolare. Ancora a voi tutti buona domenica, un cordiale saluto ad Antonio Bolzani in studio con Renato Amadò in regia tecnica e Karin Kondolf in regia telefonica. E a proposito di detti dialettali, di espressioni, di modi di dire e di proverbi, ci potete raggiungere allo 0848 030808. Fra poco avremo un ospite che è Sandro Mombelli e con lui spazieremo appunto nel mondo dei proverbi in dialetto, oppure anche i vostri messaggi, come sempre graditi, scritti e vocali allo 076 321 1113. Sandro Mombelli sarà con noi fra poco, parleremo anche dei giochi di una volta spiegati e raccontati anche in dialetto. Però mi raccomando, se avete degli spunti dialettali, delle espressioni che vi piacciono legate sia al carnevale ma non soltanto, è il momento di palesarvi e di parlare con noi, e soprattutto fra poco con Sandro Mombelli. Direi però di entrare in tema carnevale con Lidia Lembrini, già collaboratrice del Centro di Dialettologia e di Etnografia, che era stata ospite a Mille Voci nel 2021. Eravamo al microfono il sottoscritto con Danny Rauseo e appunto era il periodo carnascialesco di carnevale. Con lei abbiamo parlato di tradizioni, di storia, e le abbiamo chiesto perché è così importante il carnevale nella Svizzera italiana, i carnevali. Sappiamo che oggi, e poi ne parleremo dopo le 12, c'è il corteo del Rabadan a Bellinzona. Allora, Lidia Lembrini, l'importanza del carnevale.
Ma perché è un momento di aggregazione delle persone dopo il lungo periodo invernale, e un tempo era anche un po' l'unica occasione di svago prima delle nuove privazioni della Quaresima. Quindi ben venga il carnevale, perché molte di queste tradizioni continuano nei paesi, soprattutto nei villaggi, ma continuano anche nelle grandi città. Ad esempio posso parlare, che so io, dei gruppi di ragazzi che annunciavano il carnevale, si mettevano assieme, soprattutto maschi, bisogna dire questo, che andavano per le strade quando era previsto, spesso era la mattina del Giovedì Grasso, e si cominciava a annunciare il carnevale andando per le strade con tolle, tolette, ciocche, ciocchin e sonagli vari che potessero far rumore e avvisare la gente che il carnevale era cominciato. Poi questi stessi gruppi, facendo questi giri nei paesi, tiravano su il carnevale. Cosa vuol dire? Chiedevano alle persone di offrire qualcosa per le risottate che si facevano poi in piazza il sabato o la domenica o lo stesso Giovedì Grasso, e la gente doveva offrire riso, denaro, un po' di tutto, sempre per queste mangiate collettive. Hanno un'origine lontana, però se torniamo negli anni tra il 1800 e il 1900, le maschere erano per lo più fatte di vestiti e di stracci che si trovavano a casa o di materiale che si trovava nella natura, per esempio corni o vecchie fascine o vecchi copricapi che si mettevano per mascherarsi in modo da non farsi riconoscere. Sono molto spaventose, tant'è che anche in Ticino, soprattutto nelle valli dell'Alto Ticino, spesso si usavano teste di animali per fare le maschere con corni e cose molto spaventose.
Lidia Lembrini, lei prima ricordava che i ragazzi, i bambini, i giovani annunciavano il carnevale ed era una tipica usanza nostra, un costume nostro tipico. Nel Canton Grigioni c'è il Cialanda Marz, dove appunto anche lì i giovani, i ragazzi annunciano in modo molto festoso e rumoroso il carnevale, l'inizio del carnevale.
Annunciano, sì, questi gruppi annunciano sia l'inizio del carnevale che la fine dell'inverno, e poi di nuovo riannunceranno la fine del carnevale quando si faranno questi grandissimi falò per bruciare il carnevale, per bruciare tutti i mali che ci sono stati durante l'inverno e per bruciare anche i peccati che si facevano, le gozzoviglie che si facevano durante il periodo di carnevale.
E poi c'è tutto il tema degli scherzi di carnevale, Lidia Lembrini.
Gli scherzi erano terribili una volta, erano veramente molto pesanti, e sempre si erano un po' sempre questi gruppi di carnevaleschi, di ragazzacci che andavano nei paesi e a chi incontravano buttavano addosso magari dell'acqua puzzolente, non dico da dove proveniva, oppure portavano con sé dei vasi da notte o dei pitali e facevano finta di mangiare qualcosa che era contenuto in questi in questi strumenti, oppure avevano degli escrementi di animale messi nelle scatole e quando incontravano una bella ragazza alzavano il coperchio della scatola per farla spaventare.
Lidia Imbrini, il carnevale è legato poi anche indissolubilmente, ma direi anche in modo imprescindibile, al dialetto, al lessico dialettale. Beh, io penso
certo,
a tutti i giornali,
certo,
a tutti i fogli volanti del carnevale scritti in dialetto, ma certe espressioni tipiche di carnevale sono espressioni dialettali.
Sono espressioni dialettali, ancora oggi se osservate bene i carri che sfilano nel corteo del Ramadan, le scritte sono molto spesso in dialetto, a volte con grafie un po' problematica, però, e anche le musiche, le canzoni che vengono suonate da questi carri, specialmente quelli del Mendrisiotto, sono in dialetto. Quindi c'è una valorizzazione del dialetto,
difatti,
non solo come satira, ma proprio come comunicazione.
Sì, anche sui vari giornali, fogli volanti di carnevale, insomma, si usa praticamente quasi solo il dialetto, è vero?
Quasi solo il dialetto, sì, e quasi solo il dialetto locale, in modo che, perché questi giornalini si capiscono bene quel che riportano, si capisce bene quel che riportano solo per gli insider, diciamo, che conoscono sia i fatti sia le particolarità del dialetto.
Però Lidia Imbrini,
di quel paese.
Certo, ecco, ma questa cosa qui del dialetto è fondamentale, secondo me, perché rende il carnevale ancora più attaccato al nostro territorio.
Certo, certo, soprattutto ci sono, appunto, in questi giornali ci sono tantissime poesie in dialetto, alcune anche molto significative, belle, con belle rime, con dei bei versi, e in questo senso il centro di dialettologia raccoglie anche tutti questi giornalini di carnevale,
sì,
e ha una collezione grandissima di queste edizioni.
Lidia Imbrini, tradizioni che passano anche attraverso l'aspetto culinario, perché oggi si mangia solitamente il risotto, ma c'erano diverse pietanze, insomma, che venivano servite in questo periodo.
Essenzialmente quello che andava per la maggiore e che va ancora per la maggiore è il risotto con le luganiche.
Sì.
Però, come diceva il signore di Vacallo stamattina, la gallina buida, oppure gli ossi in bogia, oppure gnocchi, oppure polenta e spezzatino, ce n'erano tantissime di queste pietanze.
Anche dolci, sì, le frittelle di carnevale, eccetera, no?
Chiaro, le chiacchiere, sì, le frittelle, i bignè, che
i
si
tortei.
Comprano sempre al Ramadan, però ho visto anche che ci sono delle novità.
Sì, ci sono delle novità, perché poi inevitabilmente il carnevale cambia, anche ci sono magari delle nuove cose che arrivano, delle nuove anche tradizioni che poi a poco si instaurano, anche si radicano nel nostro territorio, sul nostro territorio. Allora, abbiamo sentito questo servizio, questa intervista del 2021 fatta dal sottoscritto e da Deni Rauseo a Mille Voci sulla storia, sulle tradizioni del carnevale nella Svizzera italiana, il carnevale tra passato e presente. Sandro Mombelli, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a
allora,
tutti.
Carissimo, io l'ho invitata nuovamente perché lei era venuto un paio di mesi fa, la Domenica Popolare, avevamo parlato dei suoi libri, il libro dei proverbi in dialetto, La Rue de la Gira, il libro dei modi di dire in dialetto, e poi anche di Stabio, perché lei è di Stabio.
Sì.
Già docente di scuola.
Per tanti anni.
E soprattutto un grande amante del dialetto.
Sì.
E delle
ma
espressioni
anche di Stabio,
dialettali.
Politico municipale di lunghissima data.
Di lunghissima data.
Municipale, vice sindaco e quant'altro. Sì.
Allora, prima di entrare nei dettagli delle espressioni dialettali, dei modi di dire, dei proverbi, da quando si è interessato al dialetto e soprattutto da quando scrive libri, perché ne ha fatti diversi? Perché poi ci vuole anche impegno, ci vuole una certa costanza.
Certo, io, come ho già detto in altre occasioni, il dialetto l'ho imparato a casa mia, è la mia lingua materna. Noi l'italiano lo imparavamo a scuola. Poi il dialetto l'ho coltivato sempre, perché è una lingua che mi piaceva, e non soltanto per come suonava, ma per quello tutto quanto a cui si riferiva. E poi, dopo il liceo, sono andato a Milano e all'università ho avuto l'opportunità di approfondire questi studi sul piano anche scientifico, e per finire il mio lavoro di dottorato, la mia tesi, l'ho fatta proprio sul dialetto ed è intitolata Terminologia agricola nella masseria della campagna d'Urna. E ricordo ancora, quando è stata pubblicata, che il surmaestro, quello che teneva l'ora della terra,
Angelo Frigerio,
che era un impiegato o comunque un dirigente del dipartimento.
Beh, offerto, anche docente alla scuola anche, di Mezzana.
Sì. Mi aveva offerto di pubblicarlo, poi io non so se per un motivo o per l'altro non ne ho fatto niente. E adesso sto mettendo mano alla mia tesi, elaborandola in modo leggibile, perché la versione che ho consegnato io all'università aveva, per dirne una trascrizione fonetica che proposta adesso è come minimo improbabile. E quindi si tratta di sistemarla, sempre che ce ne sarà il tempo e la possibilità, e di pensarla come prossimo lavoro.
E beh, quindi...
Per quel che riguarda i libri, poi, è stata... Cioè, sono sempre stato piuttosto restio a pubblicare. Prima di pubblicare qualcosa, l'ho sempre detto e predicato, bisogna essere ben sicuri di quello che si dice e di come lo si dice. Di quello che si dice non si spende parola, ma di come lo si dice, trattandosi del dialetto, ci sono delle regole, non poi così difficili, ma da osservare, e che rendono il testo, da un punto di vista della trascrizione fonetica, accettabile, leggibile e fruibile.
Assolutamente.
Mi viene in mente, scusi, che ancora un'aggiunta, sentivo prima l'intervento della signora Nembrini, che dice delle cose molto, essendo anche molto competente, ha detto delle cose molto belle che mi toccano da vicino, sui giornali di Carnevale. Io sono stato, tra l'altro, anche redattore del giornale di Carnevale del mio paese, che si intitolava La Racula, e si scriveva allora anche in dialetto, specialmente in dialetto. E erano dei testi questi che, oltre a indagare sul costume, sulle sciocchezze e sulle balossate che succedevano in paese, aveva una certa rilevanza, una certa importanza anche da un punto di vista linguistico, e ricordo che venivano apprezzati, come peraltro anche i miei libri, che sono adesso 4, non hanno grandissime pretese, però vedo che vengono apprezzati non neanche da grandi persone di grandissima cultura, ma anche di persone normali, che però attraverso questi i proverbi, i modi di dire, i giochi antichi di cui parleremo adesso, si ritrovano un po', ecco.
Si ritrovano un po', perché lei dice e scrive i proverbi sbaglia mia, ed è vero, insomma.
Sì, però guarda,
per modo di dire,
ci sono due scuole di pensiero. Una secondo la quale i proverbi è sbaglia mia, e la seconda è all'opposto, quella in dialetto, i proverbi di vic in bund fa cavic, che vuol dire che valga un poco o niente. Io penso che la soluzione sia quella mediana, nel senso che i proverbi, per esempio, quelli che riguardano il tempo, se il generoso il gas il cappello, sì, ce ne sono qui a non finire, sono in fondo la derivazione di precise osservazioni meteorologiche, e quindi è questa è scienza popolare. Ma dopo ci sono altri proverbi che all'opposto non hanno un gran fondamento,
però sono comunque carini. Sono insomma simpatici. Lei, nel suo libro, il libro dei proverbi in dialetto, i proverbi sbaglian mia, beh, ne cita tantissimi di proverbi, e parla anche dei mesi. Allora, siamo in febbraio, leggo i proverbi che lei ha riportato per il mese di febbraio. Febrar curt et maledet, metà dulce e metà amarette.
Eh sì, perché il febbraio è proprio un mese di passaggio. Non si sa bene se prendiamo alcune giornate anche di questo periodo, sono state bellissime, si direbbe quasi primaverili, ma altre giornate invece,
eh sì,
me ne dica un'altra.
Febbraio corto, maledetto, metà dolce, metà amarognolo. E metà amarognolo. Altro proverbio sul mese di febbraio. Febbrar fra tutti i mesi è il più securt e un men curtes.
Sì, e rifà il verso praticamente a quello che abbiamo sentito prima. È il più corto ma il meno cortese, nel senso che nel mese di febbraio non bisogna fidarsi tanto, non bisogna cominciare a svestirsi e sbiutarsi tanto, no? Perché può arrivarti quella giornata, magari sei fuori senza coperture, senza il giacchettino, senza il paltò, e ti arriva secca una corrente d'aria che ti pianta a letto.
Certo, quindi febbraio fra tutti i mesi è il più corto e il meno cortese. Poi, febbrar le curt, ma le pece d'un turc.
Sempre per la stessa cosa.
Cioè, perché? Sì, febbraio è corto ma è peggio, sì, di un turco.
Nel senso, senza essere razzisti, che i turchi sono sempre passati come una razza, diciamo così, poco buona, poco cortese, per non dir di peggio. E quindi evocare un riferimento etnico che nell'immaginario collettivo non vuol dire niente di buono, vuol dire sempre la stessa cosa. Quindi occhio al febbraio, perché può riservarti, oltre che qualcosa di bello, cose anche abbastanza inquietanti.
Poi il su da febbre al fa cantare il miserè. Il sole di febbraio fa cantare il miserere.
Uguale preciso. Il miserere è quell'inno che si cantava miserere mei dominum secundum magna misericordiam tuum eccetera, no? Che è quello dei morti, l'inno dei morti, il miserere. Poi c'è quella bella poesia del Porta, in dialetto, bellissimo. Il miserere, prendeva in giro i preti. Ma cantare miserere vuol dire proprio la stessa precisa cosa. Bisogna stare attenti, perché ti può portare proprio alla tomba, no? Ma diciamo quasi quasi all'agonia.
Quindi attenzione. Poi altro proverbio sul mese di febbraio. Beh, siamo in febbraio, per quello che ve li propongo. L'acqua da febbre la impieni sul granè.
Certo.
L'acqua di febbraio riempie il granaio.
Sì,
fa che rima.
Sì, questo è un batte un'altra strada. E si pensa quindi alle semine. Le semine venivano fatte prima e quindi, parlo frumento, segale, orzo e questo tipo di cereale, aveva bisogno per potersi sviluppare di acqua. E quindi se al mese di febbraio arrivava una bella piovuta, magari due o tre, poteva germogliare e s'ampienì sul granè. In prospettiva lontana il raccolto era buono e abbondante.
Quindi spesso i proverbi, i modi di dire dialettali si legano alla meteorologia, certo, al trascorrere delle stagioni anche.
Questi sono credibili perché sono anche verificabili.
Assolutamente, appunto Sandro Mombelli, che è con noi oggi, se ne è occupato in diversi suoi libri. Pierina, buongiorno, intanto io rinnovo l'invito a chiamarci allo 0848 030808, se volete così proporci i vostri detti, i vostri modi di dire dialettali, oppure scriverci allo 076 321 11 13. Pierina, buongiorno e benvenuta, come andiamo? Pronto, Pierina?
Allora, vorrei dire una poesiola in dialetto. Ogni tanto a Bellinzona ma piace guardare qua i vetrina, magari la sera, quando l'aria è buona e quando le sta la sa vicina, quanti vetrini che sbirciano sul vial, tutti ben me, tutti lusini, scarpe, borsette, vestiti da bal, metto in maniera da tirare la gente. Ma quella che la mascapisse sul cuor, è quella dell'antiquari. Per me la capisce valore, ma piaschi mobile invece, fai tutto avanti, magari da pura gente per guadagnarsi il pan. In mezzo a una cuna, a Mobella, un po' tardana. Ale una fortuna che quei giugni la mossa al vada. La incantò un firadel con zig da lana già firale. Ale proprio quei cos da bel. E mi son lì tutta incantata. Ecco.
Brava Pierina, come sta Pierina? Sta bene? Dobbiamo ancora venire
bene,
a trovarla.
Bene, grazie.
Verremo ancora
tutto
a trovarla.
Bene. Ho anche ricevuto il Ramadan l'altro giorno. È il nuovo Ramadan, giovanile.
Ah,
e mi ha stretto la mano, abbiamo parlato assieme.
Che bello.
E insomma, Pierina, grazie alla gioventù.
Ascolti un po'.
Largo alla gioventù.
Ascolti un po'.
E lei sta bene? Tutto bene?
Io sto bene, Pierina, dobbiamo ancora venire a trovarla, in casa per anziani siamo venuti.
Mi fa piacere.
Lo racconto al pubblico.
Molto
con
piacere.
Cari Condolf, con Michela De Pedrini, siamo andati a trovare Pierina, che lo dico anche al nostro ospite.
Ascolti un po', Pierina.
Aspetti, che le dico chi è Pierina, perché Pierina è un'istituzione per
noi. Sì?
Cioè noi non accendiamo la radio, non possiamo fare la radio, la RSI se non c'è Pierino d'ascolto.
Fa parte dell'inventario.
Questo lo dico al mondo intero, fa parte dell'inventario, però Pierina è una donna in splendida forma, che ho conosciuto personalmente e visto. Pierina non sta bene dire l'età, però la sua età la possiamo dire, prego.
Ma oramai l'età c'è, manca poco ai 100.
Manca poco.
Spero
ai 100
di arrivarci.
E certo,
perché
e allora,
è in ottobre.
Ecco, in ottobre c'è il compleanno dei 100 anni di Pierina. E ovviamente tutti noi speriamo di vederla in forma ancora come adesso e speriamo di portarla.
Grazie, grazie.
Noi vogliamo portarla.
Speriamo,
Pierina,
speriamo.
È una promessa che abbiamo
sì,
fatto.
Sì, magari non è detto.
No, deve scendere nei nostri studi. Prego, Sandro Mombelli.
Ascolti un po', signor Pierina, complimenti prima per l'età e per la freschezza mentale. Però dato che io ho fatto a Bellinzona non so quanti mesi di militare, non li conto più, ma più di un anno senz'altro, mi viene in mente quello che si diceva e che ho provato, che a Bellinzona che sulla rieta, che non è propriamente
la rieta da Bellinzona, certo.
Altro che una rieta, la bofa
è
che,
una specialità di Bellinzona,
ecco, sì. Ed è per questo che ho apprezzato
guai, che
lei nelle cose che ha citato delle vetrine c'è anche il maglione, fai cul firadel, ed è quello che ci voleva. Io ho il panno militare, ma finalmente lei avrà fatto dei bei pullò, dei gipunit, qualcosa e delle calze anche. Complimenti comunque.
Sì, sì, ma io nella mia vita ne ho fatto di lavori. Oltre che i lavori di casa, davo lezioni a qualche ragazzo di scuola media in privato. E quando non davo lezioni, cucivo, perché poi ho imparato anche, avevo la sarta vicina di casa e mia mamma diceva non stare nell'ozio, l'ozio è padre dei vizi. E infatti avevo la sarta vicino di casa, ho imparato in poco tempo a cucire, che sono arrivata a fare perfino un abito da sposa a una mia vicina di casa.
Bravo.
La ricordo ancora oggi che non c'è più, poverina. Sì, volere e potere.
È vero, Pierina. Tanti auguri, mi raccomando, grazie, perché lei è all'ascolto sempre. Beh, ribadiamo, la radio è anche
grazie,
compagnia.
Grazie, auguro anche a lei.
Grazie.
Anche
quante...
se non lo conosco.
No, mi conosce, ci siamo visti.
Speriamo.
Speriamo
che cambi un po' questo mondo.
Speriamo.
Aveva ragione quando diceva il Papa di prima, Francesco. Il mondo si sta sgretolando e purtroppo...
Vabbè,
speriamo
in bene. Pierina, buona domenica, grazie mille, a presto,
auguro,
mi raccomando, buon ascolto,
perché se manca quella manca tutto,
fondamentale
la salute, non c'è oro che paghi.
Tanta salute, tanti saluti Pierina, grazie. Allora, Sandro Mombelli ha sentito, Pierina è sempre all'ascolto, ascolta tutte le trasmissioni, non soltanto la Domenica Popolare, quindi un grande grazie di cuore, ma sono anche tante le persone anziane che nelle case per anziani ascoltano la nostra e vostra radio. Dobbiamo parlare, perché l'altra volta ci siamo lasciati e poi ci siamo detti alle 12, ma non abbiamo parlato del libro Giugà e Giugatà, la storia dei nostri giochi di una volta, spiegati e raccontati anche in dialetto. Allora... Sono tanti giochi di una volta.
Sì, qui sono elencati, adesso ho perso il numero, ma penso siamo sui 70-80. Il lavoro che si è cercato di fare qual è? Prima di tutto non un lavoro nostalgico. C'è stata una, diciamo così, una rievocazione e una ricostruzione dei giochi, ma direi piuttosto una narrazione. Cioè è vero che è un compendio di giochi dove si piegano molto succintamente le regole, eccetera. No? Però poi c'è l'aspetto narrativo, cioè il gioco nella nostra intenzione era di doveva essere collocato nello spazio e nel tempo. E poi c'era l'aspetto anche dialettale che tra i vari era anche abbastanza importante. Collocare il gioco nello spazio e nel tempo voleva dire far vedere, dimostrare come questi giochi, la maggior parte di questi giochi, così raccontati, così letti, oggi sono improbabili, improbabili. E quindi vale la pena, senza nostalgia, ve l'ho detto, raccontarli, rievocarli.
Raccontiamolo a qualcuno. Beh, io penso al gioco della corda, all'elastico.
Sì.
Beh, poi tutti i giochi fatti in casa, ovviamente, i giochi di casa, i giochi in casa, i giochi con le carte. Alla lippa?
La lippa, quella però era pericolosa.
Era pericolosa.
E non era un gioco da tutti, perché poteva sortire anche effetti pericolosi. Quando si picchiava la lippa doveva girare, poi era una sorta di tiro al bersaglio. Roteava in aria, sì. Poi con un bastone si cercava di colpirla e dove andava a finire non si sapeva bene. Questo era effettivamente uno dei giochi non moltissimo giocati, ma era un gioco che aveva una sua dose di pericolo.
Poi a rubare cirés, rubare
quello,
quello era un gioco un po' adesso, così.
Quello ultimamente io penso che chi ha seguito, sono stato invitato un po' di tempo fa da Tireticino e mi hanno invitato dal Sasha, che è stato mio allievo.
Sasha D'Alcol, sì.
E mi ha intrattenuto proprio, anche con qualche intervento dall'esterno, su questo aspetto, e rientra questo tra i giochi proibiti,
sì.
Tra i giochi proibiti, però è quello più, diciamo così, più innocente. Cioè, io ho spiegato lì come per noi, che peraltro avevamo frutta a non finire, cerés, brugne, persi, mele, di tutte le qualità, ma per noi andare a rubare cerés era un'impresa, oltre che ladresca, ma un'impresa anche di abilità. E c'era il gruppo che si sistemava, c'era chi faceva il palo perché poco adatto a una impianta, c'erano quelli che andavano in pianta e quelli che stavano sotto a raccogliere il malloppo, a raccogliere la refurtiva. La refurtiva che non era mai troppo abbondante, oltretutto non si tesaurizzava, non si portava a casa, la si consumava sul posto, però a nostro rischio e pericolo, perché in agguato c'era il proprietario. E c'era, come ho detto anche a Tireticino, un campè, che era la guardia campestre, e se poi arrivava qualcuno all'improvviso, quelli sotto scappavano, ma quello che restava in pianta, cari miei, se la vedeva molto, ma molto, sì. Ma molto brutta.
Poi le biglie,
i ciccoli giocavano.
Beh, tantissimi giochi. Allora, sentiamo il pubblico. Caro pubblico, care ascoltatrici e cari ascoltatori, voi... quali giochi facevate quando eravate bambini, ragazzi, ragazze, insomma, o giovani? Diteci che giochi vi ricordate. È un'ora Marcord e Giugatà, storia dei nostri giochi di una volta, spiegati e raccontati anche in dialetto. Con noi c'è Sandro Mombelli. A proposito di espressioni dialettali e del mondo di una volta, carnevale, poi quaresima, l'ecumè quaresima e carneva. Allora risentiamo, riascoltiamo. Sono andato a cercarlo e l'ho trovato. Mi ricordavo di un lessico familiare del 2010 di Gualtiero Gualtieri, indimenticato e indimenticabile collega Gualtiero Gualtieri. Questo lessico familiare, beh, è molto carino perché ci racconta una storia, e poi, come raccontava Gualtiero, le storie hanno davvero più sapore.
Lessico familiare.
Ho sentito recentemente una nonna che, per descrivere il carattere incostante, mutevole e contraddittorio di un suo nipotino, diceva l'ecumè, quaresma e carnevà, cioè è come Quaresima e Carnevale, volendo con ciò significare l'impossibile divenuto possibile, e cioè la compresenza in una sola persona di due anime diverse, una carnevalesca e quindi, si suppone, ridarola, ottimistica, di buon umore, e una quaresimale e quindi triste, malinconica, penitenziale. Anche in questo caso l'espressione non sarebbe comprensibile senza ricorrere ai riferimenti religiosi. Solo in una società permeata da convinzioni religiose si può capire la differenza tra tempo di carnevale, tempo di trasgressione, di libertà sfrenata, e tempo di quaresima, periodo di 40 giorni dalle ceneri al sabato santo, che è tempo di penitenza, di rinuncia, di mortificazione della carne. Dunque essere come carnevale e quaresima esprime polarità opposte, riunite innaturalmente nella stessa persona, e dà origine ad atteggiamenti inconciliabili, almeno in apparenza, dato che quando si tratta di bambini niente è impossibile, poiché il confine tra il riso e il pianto è quanto mai labile. Con questa espressione siamo proprio ai confini della realtà o ai limiti di comportamenti classificati come normali, ovvero nella norma. Più frequente è infatti altra espressione che raggruppa un universo infantile molto più numeroso, e cioè l'ecumè, vente acqua, per definire bambina o più spesso bambino dal carattere tempestoso e instabile e agitato e agitante, proprio come vento e acqua insieme nell'imperversare di un temporale. Ma è chiaro che, crescendo, in genere si impara che il mondo degli adulti richiede più moderazione, più stabilità, più temperanza, più fermezza, più coerenza. Dico in genere perché non tutti, crescendo, acquisiscono queste doti o presunte tali. Infatti, ci sono pure degli adulti che mantengono tutta quell'instabile immediatezza, infantile e spontanea, che significa proprio assenza di mediazioni, cioè di passaggi graduali tra uno stato d'animo e l'altro. Che se poi a prevalere è la volubilità, spinta all'estremo dell'inaffidabilità, le definizioni degli altri, sono sempre gli altri che ti definiscono agli altri e a volte anche a te stesso, subito etichettano questo aspetto del carattere, spesso facendo riferimento all'immagine della foglia portata qua e là dal vento. La feuille al vent. E voltà la feuille significa essere inclini a cambiare discorso, idee, convinzioni, e anche a venir meno alla parola data, proprio come fa l'individuo volubile e incostante, definito feuille d'albarella, ovvero foglia di pioppo tremulo, sensibile anche alla più tenue brezza. Foglia al vento era giudicato ad esempio un gambin, che in tempo di elezioni comunali era pronto ad associarsi alle bicchierate beneauguranti offerte da tutti i partiti in lizza, lasciando credere ad ognuno di stare dalla sua parte, cosa che avrebbe confermato col voto, cosa che invece puntualmente non avveniva. E non venitemi a chiedere come mai poi la cosa si risapesse. Nei paesi ben poco restava segreto, non ad esempio il modo di votare. O che un gambin, dopo qualche bicchiere di pessimo rosso, si tradisse e si incartasse sulle sue stesse parole e promesse, o che fosse la moglie a non mantenere segreti nelle sue chiacchiere al lavatoio, o che fossero altri calcoli o stratagemmi che rendevano il famoso segreto dell'urna ben poco segreto, sono cose, a quanto dicono gli addetti ai lavori, che ne sanno sempre una più del diavolo, che avvengono anche oggi.
E beh, quante chicche, quanti gioielli nelle nostre teche, nei nostri archivi. È incredibile quello che abbiamo. Io quando ci entro, ovviamente si entra così, col computer, si entra insomma online, in rete, sto dentro ore e ore e ore. Senti
ma quartiere o quartieri...
È incredibile quello che abbiamo.
Queste cose sono di una finezza straordinaria.
Sì.
Ma poi anche... Rispetto a quello che ha detto ultimamente del gambin e delle votazioni, ha ripreso esattamente esattamente quello che accadeva sul piano politico, ma poi le considerazioni che ha fatto anche sulle foglie, bellissime, no?
Sono dei dipinti, quelli di Gualtiero Gualtieri, quel lessico familiare che ne faceva ogni domenica, per la Domenica Popolare, qualcosa di straordinario, di incredibile, un valore davvero immenso, e quindi fa sempre piacere riascoltarlo, Gualtiero. Allora, sul gioco di una volta, 076 321 11 13, vi ho chiesto a che cosa giocavate, eh? Qui c'è Sandro Mombelli ed è lui che commenterà con voi i vostri giochi di una volta. Ultulin, tutte le sere in piazza a Varenzo, quando si passavano l'estate in Leventina, prima e durante la costruzione dell'autostrada. Ultulin.
Tulin?
Tulin. Le dice qualcosa? Il gioco del Tulin?
Sì, dipende. Cioè, noi giochiamo a Tola.
A Tola, magari.
Tola,
è simile.
Tola, Tulin. Era un gioco durante il quale la latta, il Tulin, sì, veniva lanciata in aria. Talvolta viene lasciata in aria anche con un esplosivo.
Ah, però?
Sì. E questo figura anche nei giochi pericolosi. Però Tola Tulin probabilmente era un riferimento, un intrattenimento di questo tipo. Si doveva picchiare e la Tola o Tulin balzava in aria.
Poi un lastic e i boccet.
Sì, i boccet noi chiamiamo i chic.
I chic.
Per noi erano i chic. Anche lì c'erano regole ben precise. Si andava a Bösa, da dove si partiva, poi si poteva mettere di qua di là le biglie, poi si doveva colpire, si colpiva al volo da teca e si colpiva in altri modi. Ma c'erano tutte delle strategie.
Ma giocano ancora oggi le biglie? Non gioca più nessuno, forse al mare si gioca ancora.
Ma neanche.
Nemmeno, alle biglie, no. Io giocavo tanto, c'erano le biglie e i biglioni.
Sono arrivati quelli grossi. E poi sono arrivati anche quelli, che era un po' la degenerazione del gioco, che erano di plastica con all'interno delle figure di sportivi.
Certo. Ciclisti. I ciclisti, i grandi corridori.
Io mi ricordo di
avere delle biglie di plastica con Eddie Merckx, l'immagine di Eddie Merckx, Vittorio Dorni.
Noi avevamo Milu Crocitorti di stadio.
Grande, grande. Ed era bello, bello. Bei tempi con queste biglie di plastica, biglioni. Poi Daniela ci scrive: buongiorno, con mio fratello e i suoi amici siamo andati diverse volte a rubare le pere nel giardino del Paganini Re, un'avventura, un muro alto da scavalcare e poi il frate che probabilmente si arrabbiava.
E quindi le reazioni erano immediate.
Ecco. Poi biglie e nascondino.
Ecco, nascondino lo cito tra i primi.
Lo cita lei nel libro.
È il primo. Noi lo chiamavamo, ci sono due versioni dialettali, o a Scundas o a Topoli. E non ho mai capito da che parte arriva questo Topoli, è una parola, non so di che derivazione. Ma consisteva in questo era un gioco, forse uno dei pochi giochi, dove potevano giocare assieme ragazzi e ragazze.
Misto, quindi?
Sì, un gioco, ma pochissimi erano, perché nei giochi, nella stragrande maggioranza dei casi, c'era la netta divisione. Noi, per esempio,
l'elastico,
ragazzi...
L'elastico, mi ricordo che a ricreazione giocavano le ragazze, l'elastico, certo, e noi ragazzi...
L'elastico, ma anche l'altalena, la biscocca, ma poi i girotondi, le canzonette, queste cose. Noi ci vergognavamo di queste cose,
vero,
e
vero.
Quindi ci guardavamo bene dall'essere coinvolti. Ma il nascondin era un gioco molto particolare, perché c'era quello che, secondo scelta, veniva messo lì contro il muro, con la mano così contro il muro, e quel stava sotto, doveva andare poi a caccia degli altri. Però anche qui bisogna dire che adesso è improbabile giocare a nascondin, perché noi andavamo nelle corti. Nelle corti c'erano anditi, poi dietro il carro da una parte, in cascina o nella cantina o cosa, ed era facile giocare.
C'erano gli spazi.
Gli spazi adatti, ma poi era un gioco che si faceva durante il giorno, specialmente verso la sera, all'imbrunire, e allora era propedeutico anche a qualche avvicinamento, no? Perché ci si andava a nascondere, ci si poteva nascondere anche in due, no? E allora magari il calducciolo si sentiva, no? Sempre comunque in modo molto casto
e sì, morigerato. Allora noi giocavamo a rialzo.
Rialzo.
elastico e nascondino. Ancora ma, Viviana ci scrive.
Rialzo.
Cos'è rialzo? Non lo so.
Rialzo. Cioè, si era lì magari, senza sapere bene cosa combinare, uno gridava, rialzo! E allora tutti dovevano scappare e cercare un posto, però doveva essere ben elevato rispetto alla terra, un gradino, per esempio, o appendersi a una ringhiera o qualcosa del genere, e l'ultimo, quello che non riusciva ad arrampicarsi, era lui che doveva dare la caccia agli altri. E allora c'era un fuggi-fuggi generale da una parte all'altra, finché uno veniva beccato e allora toccava a lui stare nel mezzo. È come il gioco dei quattro cantun, sì, delle piante.
Sì. Poi tantissimi, state scrivendo veramente in un numero enorme di persone, di ascoltatrici, di ascoltatori. Biglia nascondino, guardie ladri, pepatenza.
Tencia,
però l'ascoltatrice scrive Pepatenza. Sì, Pepatencia, però magari.
Quello era uno dei pochi giochi che si facevano in casa e lo si faceva in occasioni poi particolari, penso la sera di Natale o dei Re Magi o cosa. E a casa mia c'erano, noi abitavamo con la mia famiglia che eravamo in tanti, e lì di fianco c'erano le zie, c'erano tre zitelle, e allora per mandarci anche un fuori dalla cucina andavamo dalle nostre zie a giocare alla Pepatencia. E a Pepatencia c'era il rigoroso mazzo delle carte, sì, estratto e questo e quello, ecco. E lì c'era uno scambio di carte, perché la Pepatencia consisteva nel fatto che tu ricevevi un certo numero di carte e se avevi le doppie, tu le doppie le scartavi. No, quello era Robomazzit. La Pepatencia si girava, uno estraeva, diverso, e poi se trovava il doppio lo scartava, ma poi l'ultimo rimaneva con la Pepatencia.
Poi allora... vi ho detto del Paganini Re, chi andava a rubare le pere, chi le ciliegie, bisogna stare attenti, sì, a non cadere dagli
c'era
alberi.
C'era
l'imbarazzo della scelta, ma attenzione a non cadere dagli alberi. Poi il gioco dei boccet con il boccin e la tana scavata,
sì,
in terra.
Sì, la bösa. Sì.
La bösa, la tana e i girotondi cantati.
E quelli erano giochi da bambina, E io li ho riportati alcuni qui. C'era la bella lavanderina, che la sono tutti, sì, no? Poi il gioco del fazzoletto, poi la danza del serpente. Cioè, ma erano giochi che si facevano anche questi durante la ricreazione.
Spesso a scuola, sì, abbiamo detto biglie nascondino, sì, guardie e ladri, Pepatencia, Monopoli. Beh, il Monopoli si usa.
No, quello era
adesso,
già più complicato.
Più complicato, ma si gioca ancora anche adesso. Scala 40 ancora adesso. Poi...
Noi, massimo era Robomazzit, Pepatencia e Briscola. Io dedico qui un capitoletto anche al linguaggio della briscola, che è qualcosa di, sì, straordinario.
Sì. Poi io a rialz era, sì, prendersi.
Sì, sì, rialz.
Per salvarti dovevi salire su qualcosa, anche su un sasso.
Sì, era il contrario.
Bello.
Chi era salvo, chi rimaneva sul sasso,
andava
l'altro,
lì.
E poteva poi scambiarsi con gli altri.
Sì, sì.
E quello che era di guardia doveva riuscire a beccarne un altro che a sua volta poi entrava a fare la guardia.
Sì, beh, tanti poi, sì, che giocavano.
C'erano delle varianti.
Monopoli, ma quello è già un gioco più recente, sì, beh, storico, però si gioca ancora adesso. Poi tutti i giochi di carta, ovviamente anche la scopa. Poi, sì, Monopoli in tanti, lo raccontate, lo menzionate.
Era complicato però, sì, quello.
Sì, beh, anche perché era un gioco dove dovevi avere...
C'era anche la speculazione.
Una tua strategia, una tua tattica, dovevi avere un tuo percorso, insomma, che stabilivi tu. 076 321 11 13 per i vostri messaggi via WhatsApp. Qualcuno scrive, Franco, nel milanese le biglie le chiamavamo burlò.
No,
non lo sapeva. Poi c'è un pittoresco detto, non so se è proponibile. Dai, lo dico, lo leggo. Ci sta. Pisà senza trompet, le cuma suona un violin senza l'archet.
Sì.
Carino.
Quello però non rientra nei giochi.
Però rientra nei giochi, ma lui voleva farci sapere.
I modi di dire.
Perché
mi pare di dire qualcosa sulla volgarità nel dialetto. Cioè la volgarità come tale è volgarità, punto, basta.
Però accettata nel dialetto.
Il dialetto stempera,
esatto,
la volgarità.
Esatto, bravo.
Io ho scritto ultimamente, che questo chiedo venia già fin da subito per il dialetto che cito, scrivo ogni tanto degli articoli che mando all'informatore, che bontà loro ogni tanto me li pubblicano, hanno un po' un taglio... così scherzoso, ma anche hanno una certa valenza anche filologica. E l'ultimo che ho scritto era sull'avarizia, intitolata Le un pioch quarantin. Si dice che Wünkel è un pioch, no? Però per finire...
Un avaro.
Sì, e per finire, e per dimostrare che il dialetto, cioè il dialetto è diretto, è immediato, è diretto, no? Che nel dialetto la volgarità, ma anche molto grossa, non disturba...
È semperata, è vero?
Sì. C'era un detto, lo posso dire?
Vada.
Per dire che uno è avaro al massimo grado, quelli al mangia mia par mia cagà. Capito?
Sì. Allora,
terminato.
Io intanto leggo un po' di messaggi. Un detto nel dialetto di Claro: Carnave tizzon, Pasqua giupon, riguarda la meteorologia. Se a carnevale fa caldo,
tutto.
Quindi carnave tizzon,
per tizzoni, Pasqua, fuoco.
Per
Brace.
Pasqua dovremo rimettere il giuppone. E. Pasqua giupon. E spesso ci si azzecca e ci azzecca. È tutto. Elena che ci scrive. Poi, se il signor alcun t'hai peccata bragheta,
sì.
Al posta su a suonà la trombetta.
Sì, certo. Certo.
Se il signore ha quinta peccata bragheta, al posto suo suona la trombetta.
Siamo nei peccati incontinenza,
sì,
nel senso dantesco. Cioè, i lussuriosi sono quelli che fanno il peccato alla braghetta. Il peccato alla braghetta, tutti sanno, perché la braghetta cos'è che è? La patta. Ecco. E il signor da noi è ricorrente, forse un pochino anche adesso. Se il signor perdona mia, i peccati alla braghetta, al posto suo per lui a suonare la trombetta. E c'è poco da ridere.
Allora, adesso mi lasci leggere
possiamo stare tranquilli.
Dopo Sandro me li commenta, Sandro Mombelli. Allora, buongiorno, rancate i quattro colunnette sotto la statua di Santo Stefano.
Sì.
È un gioco.
Io mi fermo sempre a bere il bianco lì, i rancate, lì dal Fabio. E c'è i quattro colunette e lo usavano per fare il gioco quello che era dei quattro cantù.
Sì. Allora, il tooling è una variante tradizionale e dinamica del nascondino, diffusa in Ticino, ci scrive precisa Damiano, che utilizza un barattolo di latta, un tooling, come centro del gioco. Un cercatore sorveglia il barattolo mentre gli altri si nascondono. Il gioco inizia quando il barattolo viene lanciato lontano, obbligando il cercatore a recuperarlo prima di cercare i compagni.
Giusto.
Topa è la tana del nascondino. Il guardiano gridava Topal, seguito dal nome dello scovato per catturarlo.
O vedi che è il mio topolo? Topoli.
Topal o Topal?
Sì. E Topula vuol dire che si segnava, battendo contro il muro, la cattura di uno.
Poi Gabi a scuola giocava all'elastico e diverse signore, donne, ascoltatrici.
L'elastico complicato,
Però, l'elastico complicato, ma tantissime signore che ci ascoltano, donne, ci dicono e ricordano l'elastico, come un bel passatempo scolastico. Noi in valle eravamo sempre in giro per il bosco a costruire capanne, esplorare cascine abbandonate o al fiume a prendere le trote con le mani. Interessante anche questo.
Figurano che questi
giochi proibiti, poi...
Ma giocare gli indiani, giocare il soldato, erano giochi anche di imitazione.
Anche.
No? Il giocare al soldato, per esempio, si faceva la scuola di sezione. Arrivavano lì in paese i soldati, eravamo proprio bambini, col fucile, facevano la marcia avanti e indietro, e noi ci improvvisavamo soldati col bastone che avanti marsch, attenti fis e tutte queste...
Si imitava, sì, è vero, si copiava. Noi in vacanza a fare capanne usavamo il volano. Il gioco del cillo?
Del?
Cillo, ci scrive Marco, ciglio. Il gioco del ciglio, non so che gioco sia.
Questo non lo so. No. Da dove scrive?
Il gioco del ciglio, Marco, semplice. Poi palla prigionieri.
Sì.
Quello sì.
In giochi di movimento.
Poi il Vundutri Stella.
Vundutri Tola.
Tola. Qui no, però l'ascoltatrice scrive Vundutri Stella. Stella.
Stila.
Allora.
Stila. Stila. Rimanete lì.
Sì, sì.
Poi era il gioco molto bello, di tipo mimico. Quando uno stava sotto, si nascondeva e gli altri avanzavano e ognuno prendeva una forma, cioè le statuine, era come il gioco delle statuine, e l'altro si girava e uno doveva rimanere nella posizione nella quale si trovava, magari una posizione impropria, con le gambe in A, con una gamba su, una gamba giù, ma era una cosa di tipo anche mimico, e lì ecco erano favoriti quelli che magari avevano cominciato a recitare qualche filo drammatico o qualcosa del genere.
In due l'acqua le bassa avanza su anche i sas. Molto attuale, certo. Non c'entra con i giochi, è un bel proverbio, in due l'acqua le bassa, avanza su anche i sas, bello.
Però c'è la cosa oggettiva, cioè se c'è su Cina, se c'è, non c'è l'acqua, i sas avanzano su. Però in questo caso, quanto l'acqua le bassa, si riferisce a un'altra roba bassa, cioè può essere anche il livello mentale.
Sì, allora.
I sas avanzano su anche le persone con poca cognizione.
Allora, in diversi giocavano a palla prigionieri in mezzo alla strada. Beh, sì. Strade non erano il traffico
qui,
di oggi. Tanti che scrivono
qui, ecco, palla
prigionieri.
Devo dire. Noi, parlo di 60-70 anni fa, noi anche cose improbabili, giocavamo i prati, nei boschi e in strada. Le strade, i miei primi ricordi, non erano asfaltate, erano strade sterrate con la ghiaia, le famose strade rosse, e tanti giochi si facevano sulla strada e dovevano essere interrotti, ma raramente, quando passava qualche rara automobile oppure la posta, l'autopostale.
Giocando,
si sbaraccava, insomma.
Sì, giocando a cowboy e agli indiani abbiamo acceso la pipa della pace, ha preso quel bosco,
sì,
fortunatamente non è successo niente di grave.
Poi io ricordo, scusa.
Prego, Sandro.
A giocare agli indiani era uno spasso.
Giocava anche lei?
Ah, certo.
Agli indiani.
Agli indiani. Ci si doveva camuffare, si doveva dipingere la faccia. Si prendeva un tappo, lo si anneriva, lo si bruciava e avanti c'era il mascheramento facciale. Ma poi bisognava mettere anche le penne e andavamo nel pollaio a strappare qualche penna alle galline e le infilavamo sulla testa. Ma poi c'era l'aspetto anche sonoro. Facevamo la danza degli indiani, propiziatrice di non so che cosa, ma era veramente uno spasso.
Uno spettacolo. Sì. A proposito di persone tirchi, al Gal Bursing da Felda Talpa.
E sì,
Al Bursing da Felda Talpa, cioè.
Sì, però bisogna stare attenti, perché la pelle di talpa veniva, le talpe venivano catturate, scuoiate, e le pelli di talpa venivano vendute. La pelle di talpa era ricercata, facevano anche le pellicce, e quindi dire che questo però non l'ho riferito, dire che uno aveva il bursing da pelle da talpa voleva che un ben foderato e quindi anche difficile da aprire, e quindi lo anche lui un pioch 41.
Vola bas e schiva i sas. Questo è un altro proverbio. Tra l'altro poi ci sono anche dei libri, Vola bassa e schiva i sas.
E poi Vola bassa è anche il nome di un gruppo carnevalesco del Mendrisiotto.
Sì, poi negli anni 70 si giocava il gioco delle pulci al telefono senza fili.
Quello?
Io mi ricordo il telefono senza fili.
Dopo qui si innesca il discorso della nostra, del nostro aderire in media, no? Guardi che a casa, nel mio paese, c'era la radio.
Stabio.
C'era la radio, tanti dicevano ul a radio.
La radio,
quello era canonico.
Canonico.
No? E c'erano due televisioni, due ristoranti e due televisioni. Da una vedevamo noi, tutti assembrati, rin tin tin. Ma ci voleva la consumazione. La signora lì ci faceva comprare un moretto, 20 centesimi, un moretto, quello in alto, la Ticinella. Sotto era invece la televisione riservata agli eventi sportivi, e lì abbiamo visto i campionati mondiali dove la Svizzera ha battuto due volte l'Italia, ma era un finimondo,
certo.
E lì c'era anche veramente il concorrere della gente.
A Lugano c'era il Gin Bianchi,
e poi
la gente si radunava il giovedì
la mia zia Centina mi portava da uno di Stabio a vedere l'ascia raddoppia. Canonico anche quello.
Fantastico.
Ed ero mongino di Cina, tutti assembrati a vedere.
Allora, i miracoli, i affai sant e i tusan senza mitand. Ma qui potremmo dilungarci.